Che cosa vi ricorda questa immagine? E mi pare evidente, no? C'è Pilato che sta presentando Gesù alla folla e lo ha appena arrestato, lo hanno fustigato, gli hanno sputato addosso, lo hanno beffeggiato, gli hanno messo un mantello rosso, una corona di spine in testa, una canna in mano. E così Pilato presenta Gesù alla folla dicendo: questo è l'uomo, e c'è uomo. Questo è semplicemente un uomo, vuole dire. Che cosa vuole significare? Vuole dire alla folla: guardate che questo è un uomo qualsiasi. È un uomo che, tra l'altro, nessuno ha preso le difese di lui. Non è uno che ha preteso chissà che cosa di avere autorità, eccetera. Assolutamente no, è un uomo qualunque, poi ridotto anche male. Lo potete vedere, nessuno della folla si è sollevato per poter prendere le sue difese. E allora questo è semplicemente un uomo. Ma la gente sotto, sapevi, ricordate che cosa dice? Crocifiggilo, crocifiggilo, perché lui si è fatto figlio di Dio, lui si è fatto il figliuolo di Dio. Ed è una bestemmia che merita la crocifissione, la crocifissione. Che strano. Diciamo che ci sono due tesi contrastanti nella pubblica piazza. L'una è l'autorità di Roma con Pilato che dice: no, questo è semplicemente un uomo. La folla invece che dice: no, questo è semplicemente... no, ha detto di essere il figlio di Dio, per cui va ucciso. Ma è una cosa strana, sulla pubblica piazza ci sono due tesi contrastanti una con l'altra, ciascuna per la propria parte è una verità, ma soltanto con la morte e la resurrezione di Gesù Cristo queste due tesi si verificano tutte e due vere. Quindi l'insieme delle due tesi è la verità, perché Gesù è vero Dio e Gesù è vero uomo. Questa è questo è quello che racconta questa immagine. E quello che noi affronteremo questa mattina, è il tema che volevo portare all'attenzione, era proprio questo: Gesù, il figliuolo dell'uomo. Vedere, perché vedete, nelle nostre comunità non si parla spesso di questo argomento, eppure vi posso assicurare che dietro questo nomignolo, dietro questa diciamo questo soprannome, ci sono delle rivelazioni eccezionali che noi non cogliamo di primo acchito. Gesù, figlio dell'uomo, è un titolo che, pensate, che Gesù si è scelto da solo. A differenza della Gesù figliolo di Dio, non c'è, e io vi sfido a trovarlo nella scrittura, un versetto dove Gesù dice testualmente: io sono il figliolo di Dio. Non lo troverete. Non lo troverete anche quando viene messo alle strette, ma noi vedremo perché fa questo Gesù. È un titolo che non lo compromette più di tanto. Definirsi figliuolo dell'uomo non sta dicendo niente di eccezionale, niente che almeno possa attirare l'attenzione alla bestemmia come quella del figliuolo di Dio. È un titolo che gli consentirà però di portare avanti tutta l'opera di redenzione che Dio Padre gli aveva messo e gli aveva dato l'incarico di fare. Quindi porta a termine il piano di redenzione celandosi dietro quell'epiteto, quella Gesù, io sono il figliolo dell'uomo. Lui dirà di essere un figliolo dell'uomo. E vi ricordate del fatto che Gesù viene di fronte al Sinedrio e è interrogato da Caiafa riguardo il fatto di essere figliolo di Dio. E Caiafa gli fa una domanda ben precisa: ti scongiuro, dice, per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio. Gesù gli rispose: tu lo hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto sulla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Una domanda precisa, secca, una domanda chiusa che non ammette repliche. Dici se tu sei figliolo di Dio, apertamente. E lui dice: tu lo hai detto. È una risposta che non dice niente, se non ci fosse qualche aggiunta, e rimane in sospeso lì, l'hai detto tu. Ma non significa, per essere una risposta precisa, deve essere: tu l'hai detto e io lo confermo. Io sono il figliolo. Lui non dice così, lascia all'interpretazione di Caiafa. Mentre, diciamo, per quanto riguarda il figliolo di Dio, quando lui paventa l'idea di essere figliolo di Dio, e lo è, e gli porta alla condanna, quella del figliolo dell'uomo no. Quindi il termine figliuolo di Dio gli attira addosso la condanna, ma l'espressione figliuolo dell'uomo passa quasi inosservata e consente al Signore di rivelare i segreti del regno dei cieli. È un modo di comunicare di Gesù. Si nasconde dietro un nomignolo che non dà adito alla gente di reagire, però intanto gli dà delle informazioni celeste che lui non avrebbe potuto dare se dicesse che era figliolo di Dio. Non so se rendo questa idea. Lui ha il metodo di portare avanti il compito che deve svolgere nascondendosi dietro il nomignolo figliolo dell'uomo. Vi ricordate la storia di Nicodemo? Noi quando leggiamo la storia di Nicodemo in Giovanni al capitolo 3, che cosa ci ricordiamo di lui? Ci ricordiamo la nuova nascita. Anche Nicodemo si ferma lì, dice: ma come fa un uomo ad entrare di nuovo nel ventre della madre, ad partorire di nuovo? Non è possibile. Lui guarda questo aspetto, che è semplicemente un aspetto terreno, però io vorrei porgere la vostra attenzione su quello che avviene, quello che dice la scrittura in Giovanni al capitolo 3. In verità vi dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Ecco, il figlio dell'uomo. Cioè, noi ci fermiamo sulla nuova nascita, Nicodemo si ferma sulla nuova nascita, entra in quello che viene chiamato il tunnel, no? Nella comunicazione, cioè l'effetto tunnel. Si guarda soltanto un aspetto e non si guarda il resto. E il resto qui, la rivelazione più importante, la dà il Signore quando ci definisce figliolo dell'uomo. Notate che sta dicendo una grande verità celeste quando dice: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Una verità celeste importante. Non c'è nessun altro che vi può dire quello che è successo e quello che succede in cielo, perché c'è un testimone, e soltanto lui è il testimone di quello che avviene in cielo. Se voi andate a cercare altre rivelazioni su quello che riguarda il celeste, non potete trovare nessun altro uomo, nessun altro essere che vi possa dire quello che succede in cielo, se non Gesù Cristo, che viene dal cielo e salirà in cielo e dirà quello che succederà. E tutto questo lo dice perché si è definito figlio dell'uomo. Ma che cosa c'è dietro questo questo fatto? Perché vi ricordate quello che dice Isaia al capitolo 44? Cioè, sta dicendo Isaia riguardo l'idolatria, no? Le persone non si accorgono di quello che stanno facendo, perché lui fa questo discorso, cioè il boscaiolo che va lì taglia l'albero, con una parte ci fa una figura umana, qualsiasi figura da adorare, la parte che viene scartata viene bruciata, magari ci fa la minestra, e quando vediamo la realtà, che questo è l'idolo, non realizziamo quello che c'è dietro, non pensiamo a tutte queste cose. Questo è l'idolo, e così avviene anche a noi, nel senso che non ci avvediamo quando leggiamo delle cose profonde che sono celate dietro questo nomignolo, questo epiteto di Gesù, figliolo di Dio. Infatti dice Isaia: non sanno nulla, non capiscono nulla, hanno impiastrati i loro occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano. Non approfondiscono l'idea, non vanno al sodo, alle informazioni importanti che Gesù vuole dare. Si guarda perciò l'aspetto e non si vede la sostanza delle cose. Il tema del figliolo di Dio è un termine importantissimo per due ordini di motivi. Per la comprensione che in Gesù esistono due realtà, quella del figliolo dell'uomo e quella del figliolo di Dio, ma anche per capire perché esistiamo e perché Dio ci tiene così tanto agli uomini, tant'è vero che la scrittura dice: ma che cos'è l'uomo che tu ce l'hai tanto in cura? Per te che valore ha? Noi che valore abbiamo nei confronti di Dio? Perché Gesù Cristo ha preso la figura di figliuolo dell'uomo? Ci viene così tanto a noi? È tutta una risposta che dà la scrittura a riguardo, perché al di là del motivo principale che è l'amore, Dio ha manifestato per noi un interesse particolare, molto importante per ciascuno di noi. Quindi l'importanza di questo tema è messo in risalto dal fatto che tante volte la Bibbia parla di figliuolo di Dio, circa 90 volte, e altrettante volte parla di figliuolo dell'uomo. Quindi le due cose sono equiparate, ma se noi vogliamo vedere la realtà delle cose più importanti celesti, dobbiamo andare a vedere quei versetti che parlano Gesù, figliuolo dell'uomo. Qual è il significato del termine figliuolo dell'uomo? La prima cosa che ci viene in testa è l'uomo in se stesso, carne, sangue, questo quello che siamo noi. E Gesù ha anche una famiglia, un padre, una madre, no? Al di là di quello che è veramente il padre, eccetera. Infatti la scrittura dice: ma non è questo il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. È un uomo normale apparentemente, no? Venuto su da una famiglia, venuto su con dei fratelli, da un padre, da una madre, eccetera. Questo è il significato immediato del figlio dell'uomo. Però nell'Antico Testamento il figlio dell'uomo è un titolo, è un soprannome, diciamo, che con il quale viene identificato il profeta, i profeti. Cioè i profeti da Dio vengono chiamati figliuolo dell'uomo, figlio di uomo. Se voi prendete Ezechiele, ad esempio, sin dall'inizio, dai primi capitoli, troverete che Gesù lo chiama a svolgere una funzione, la funzione del profeta. E gli dice al capitolo 2, versetto 3, egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, alle nazioni ribelli che si sono ribellate a me, essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. E poi gli dirà: vai e vai a dire a quelli di Israele queste cose io ti dico. Tu riferisci, ma vedete, troverete decine e decine di versetti dove il profeta è chiamato figlio di uomo. Quindi questo è il primo significato. Anche nel profeta Daniele, forse In Daniele non troverete spesso questa cosa, però il profeta Daniele è chiamato figliolo dell'uomo. E questo è molto importante. È molto importante capire a che dove vuole parare Gesù quando si dà e si autonomamente dice di essere figliolo di Dio, pubblicamente è figliolo dell'uomo, scusate, e quindi ne fa menzione direttamente. In Daniele al capitolo 8, versetto 17, dice: ed egli, cioè, spieghiamoci meglio, perché quando si prendono i versetti estrapolati dal contesto magari non danno subito l'idea, questo egli è l'angelo Gabriele, che gli viene praticamente in una visione durante la notte. Il profeta sta a Susa, sapete, ci troviamo nel Golfo Persico, dove stanno succedendo tutti i macelli adesso, no? E lì vede questa visione, e quest'angelo che gli dice: ed egli venne vicino al luogo dove stavo io, a Susa, e alla sua venuta fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra. Ma egli mi disse: sta ben attento, figlio di uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Quindi lo interpella con questo vocativo: o figlio di uomo. Quindi l'angelo a Daniele dice: o figlio di uomo. Ma pensate che Daniele però ha visto qualcosa di interessante. Ha visto uno che è definito uno simile a un figliuolo dell'uomo, che gli dice di fare quelle cose. Quindi Gabriele viene mandato a dire a Daniele, e che gli mostra la visione, ma a suo tempo chi lo manda è uno simile a un figliolo di uomo. Teniamo presente questa parte che è molto importante. Secondo me Gesù va a pizzicare proprio questo particolare aspetto della rivelazione di Daniele. Difatti Daniele, come sapete, il Signore gli fa conoscere quello che avverrà sulla terra, i regni che passeranno, quattro regni. Io non mi metterò qui a fare chiaramente una lezione su Daniele, ma questi quattro regni che si susseguiranno sulla terra a un certo punto porteranno a qualcosa di finale che accadrà con questo figlio d'uomo. Nel capitolo 7 di Daniele, versetto 13, dice: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile ad un figlio d'uomo, e gli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Daniele vede il susseguirsi di tutti questi regni sulla terra. A un certo punto vede alla visione di quest'uomo, questo simile, un figlio d'uomo, che esce dalle nuvole e si va a presentare davanti all'Altissimo. Quindi vi ricordate qualcosa di questo genere quando c'è Gesù che ascende in cielo, lo si vede sparire tra le nuvole? Daniele vede la parte successiva, vede la parte quando sbuca dalle nuvole per andare verso il cielo davanti al trono dell'Altissimo. E si capisce perché prima Daniele ha parlato di questa visione, chi è questo vecchio. Ma lo leggiamo magari ai versetti precedenti. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo erano simili a lana pura, fiamme di fuoco erano al suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne un giudizio e i libri furono aperti. Pensate al Nuovo Testamento. Pensate, dopo l'intronizzazione di Gesù, Gesù ascende in cielo, si avvicina al Padre, viene intronizzato, viene data la potenza e quindi è praticamente noi vediamo il seguito di quello che viene raccontato in Atti degli Apostoli, che viene raccontato in Apocalisse. C'è tutta la storia che si intreccia. Quindi era difficile in effetti per loro identificare con la visione di Daniele quello che stava succedendo durante quella visione notturna. Chi è quindi questo misterioso figliolo dell'uomo? A chi si vuole riferire? A noi ci risulta molto familiare questo aspetto, quello di Apocalisse che abbiamo appena menzionato, quello di Atti degli Apostoli, eccetera. Il riferimento a me pare molto chiaro, che Gesù è profeta e Messia, così veniva interpretato il figliolo dell'uomo dagli ebrei, che era il Messia che doveva venire, quindi il figliolo di Dio, il figliolo dell'uomo era il Messia. E quindi, però era difficile connettere tra di loro tutte queste cose, specialmente nei momenti in cui non c'era la nuova rivelazione, i nuovi libri. Noi siamo facilitati in qualche maniera a collegare le storie avendo il Nuovo Testamento, ma loro non avevano questa opportunità. Gli ebrei di oggi non hanno questa opportunità di verificare che è Daniele che già aveva parlato e gli apostoli hanno riferito quello che è successo. Quindi per loro era più difficile rispetto a noi, ma anche noi oggi abbiamo delle difficoltà obiettive a mettere insieme tutte queste cose in un unico personaggio che è quello di Gesù. Tanto è vero che Gesù sonda il pensiero degli apostoli. Vi ricordate quando fa la domanda: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ricordate, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Questa è la domanda che lui pone agli apostoli e loro rispondono: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Li ha elencati tutti tranne Daniele. Quindi la gente non ha capito che c'era Daniele di mezzo, questa visione di Daniele. E lui però, Gesù sonda ancora il pensiero e dice: ma voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Secondo voi ha risposto alla domanda di Gesù? Obiettivamente? La domanda qual era? Chi dice che la gente sia il figliuolo dell'uomo? E Pietro risponde: è il figliuolo di Dio, il Messia. Una grande verità, indubbiamente, ed è lo Spirito Santo che gliel'ha mandato, ma non ha risposto, secondo me, alla domanda che Gesù aveva posto a loro. Secondo me, Gesù voleva sondare a che punto era la loro conoscenza riguardo il figliolo dell'uomo. La domanda che aveva rivolto agli apostoli era molto chiara, era la stessa di prima che aveva che era riferita a una folla, cioè chi dice la gente sia il figliolo dell'uomo. Però se voi connettete le frasi vi accorgerete che Gesù si sta definendo anche come figliolo dell'uomo in questa circostanza. È il figliolo dell'uomo che sta chiedendo qualcosa riguardo chi sia il figliolo dell'uomo. Comunque, dietro questo soprannome, dietro questo epiteto del figlio dell'uomo, c'è una rivelazione profonda. Ma se voi leggete la scrittura con questo intento di vedere che cosa si nasconde dietro questo nomignolo, vi accorgerete che troverete delle cose eccezionali. e più lo approfondite e più vi farà piacere conoscere chi è veramente Gesù, il figliolo di Dio. Guardate questa immagine, che cosa vi ricorda anche questa? Sembra che siano sempre lì gli scribi e i farisei, no? Gesù sta attraversando il campo, i discepoli hanno fame e raccolgono delle spighe, le strofinano e li mangiano. Non è che stanno rubando, capite? Non è così. La legge del Levitico permetteva questo, anzi. Vi dirò che appositamente quando si faceva il raccolto si lasciava una piccola parte che per quelli che avevano fame, per quelli che potevano racimolare, no? C'era la racimolatura riguardo l'uva, ma c'era anche la spigolatura, no? Fino a qualche tempo fa anche qui la spigolatura c'era. E c'è Gesù quindi che viene ripreso in questa circostanza perché i discepoli stanno mangiando il grano ed era sabato e non lo potevano fare. Quindi in Luca 6 dice, e diceva loro, il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Tre parole. Ma dietro queste tre parole, nascoste dietro il nomignolo figliolo di Dio, c'è un mondo, c'è una realtà incredibile se voi andate ad approfondire. Il figliuolo dell'uomo è il Signore del sabato. Se io venissi a voi e dicessi, ma io sono il Signore del sabato, voi come la prendereste? Esaltato, matto, lasciamolo perdere, no? Ma avreste mai messo al palo un matto? Gesù si permette di dire questa cosa perché è figliuolo dell'uomo, dice di essere un figliuolo dell'uomo. Forse lo potranno dire, ma questo è Belzebù, questo è un pazzo scatenato, questo, però sta dicendo una grande verità. Gesù è il figliuolo, è il Signore del sabato. Che cosa vuol dire la parola Signore? Noi l'abbiamo inflazionato, noi quando chiediamo qualcosa o scriviamo a qualcuno, diciamo signora la ringrazio, oppure quando posso dire per la strada abbiamo bisogno di attirare l'attenzione, mi scusi signore, noi utilizziamo la parola signore a ogni piè sospinto, senza problemi. A Roma si usa dottore, vieni avanti dottore, vieni indietro dottore, vedi, tutti i dottori sono, ma anche la parola signore tutto sommato è inflazionata, ma un tempo non era così. Ai tempi in cui si usa questa parola, ma anche tuttora, chi conosce bene la scrittura e dà il giusto significato a questo termine si accorge che questa parola fa riferimento a una persona che ha il dominio su qualcosa, una persona che è il padrone di qualcosa, che ha la proprietà, che è il governo di quella cosa. Quindi quando si parla Signore si sta dicendo anche, secondo un versetto dell'Antico Testamento, Esodo al capitolo 6 versetto 3, dove dice io apparvi ad Abramo, dice Dio, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro col mio nome di Signore. Qui è il tetragramma, è vero, ma spesso il tetragramma veniva sostituito con la parola Signore, quindi Signore era anche il creatore, era colui che aveva creato il sabato, quello che l'aveva legiferato, quello che l'aveva gestito, quello che l'aveva programmato. Quindi già dalla parola Signore si evince che lui è il padrone, che lui ha il dominio, che lui che governa e lui stesso è Dio. Quindi pensate, già dire Signore del sabato. In particolar modo, dicendo che lui è il Signore del sabato, sta dicendo che è il creatore del sabato. Diversi anni fa è venuta una coppia di mormoni qui e noi stavamo di là nell'altra stanza. E abbiamo cominciato, stavano in costruzione il tempio qui dei mormoni, era in costruzione, allora giravano un po' di più, oggi si vedono un po' di meno. Però sono passati questa coppia e che ci hanno rimproverato una cosa, cioè voi non rispettate il sabato. Mi dispiace per voi, ma siete in peccato perché non rispettate il sabato. E quindi è un rimprovero bello e buono di qualcosa che noi non osserviamo come Chiesa il sabato. E io a loro ho detto: scusate, ma quale sabato? A questo dice, allora non ci ha capito proprio niente, quale sabato? Una domanda di questo genere. Invece era molto importante, perché è il sabato della creazione, quello che ha istituito Dio, i giorni creativi di Dio, è un giorno soltanto, e quel sabato di riposo è un sabato ben preciso che noi abbiamo mantenuto nell'arco della storia fino ad oggi. E è quello degli egiziani, perché il sabato poi è stato istituito dopo l'uscita dall'Egitto, vi ricordate? È Dio che dice rispetta questo sabato, il sabato come giorno di riposo, eccetera, che gli dà 10 comandamenti a Mosè. E questo è il sabato, cioè loro avevano preso l'abitudine dagli egiziani di osservare questo sabato, oppure è quello del calendario giuliano. Ci siamo accorti a un certo punto che, seguendo una certa logica di contare i giorni, eccetera, e gli anni e i mesi, a un certo punto le stagioni si sono rivoltate, allora c'era bisogno di risistemare tutto, allora è uscito fuori il calendario gregoriano. Ma c'è ancora di più, scusate, dico, ma quale sabato dobbiamo rispettare? Quello che è quello del quelli che abitano nell'estremo oriente, o quello che abita nell'estremo occidente? Perché sai che la Terra gira, compie un giro completo in 24 ore, quindi quello che sta in estremo oriente, dove sorge il sole, inizia un sabato, poi si fa tutto il giro la Terra, e quelli che nell'estremo occidente non hanno lo stesso sabato, è un giorno diverso. Cioè, ma che c'entra questo? Che c'entra in tutto questo? È il sabato che abbiamo. È il sabato che abbiamo. Ha detto, io non pensavo che voi che siete così precisi e rispettosi della legge siete così superficiali nel definire qual è il sabato giusto. Perché comunque la metti, io non vedo che voi rispettate il sabato e siete molto approssimati. Beh, è chiaro che dobbiamo guardare il problema da un altro punto di vista, vedere il sabato come giorno di riposo, come l'ha istituito il Signore. Riposo dal lavoro. Il Signore non aveva bisogno di riposarsi durante la creazione, non vi pare? Che bisogna avere? Dio non si stanca. Noi ci stanchiamo dal lavoro. Il Signore ha stabilito il sabato come giorno di riposo affinché l'uomo si riposasse, ma nello stesso tempo l'ha consacrato a sé perché è il giorno che ci dobbiamo ricordare di Lui. Questa è la realtà del sabato. E il Signore ci ha detto che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, infatti. E noi rispettiamo quel giorno di riposo, come dice la scrittura, il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per soppezzare il pane, eccetera, eccetera. Il Signore con la sua risurrezione, con la potenza della sua risurrezione, ha stabilito un sabato, un riposo, dove noi dobbiamo osservare il Signore, consacrarlo al Signore. Ecco, questo è il vero significato del sabato per noi, non il giorno della settimana, quello che stabiliamo noi essere. Ora, un'ultima cosa prima di terminare. Gesù davanti a Caiafa, abbiamo visto la risposta, tu lo hai detto, dici se sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E vediamo l'aspetto invece, come lo racconta Marco al capitolo 14. Gesù sempre davanti a Caiafa e dice, sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù disse, io sono. E vedrete il figlio dell'uomo, ancora una volta, seduto alla destra della potenza, a venire sulle nuvole del cielo. E il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia. Non dice, lo sono, ma dice io sono. E qui c'è dietro tutto un mondo di rivelazione, dietro questo figliuolo dell'uomo, un mondo di rivelazione. Ricordate Mosè quando viene inviato dal Signore a liberare il popolo di Israele? Ma se loro mi domandano come ti chiami, eccetera, chi mi manda, eccetera, che cosa devo rispondere? E lui dice: io sono colui che sono, l'io sono mi ha mandato a voi. Secondo me Marco vuole mettere in risalto tutto un aspetto della rivelazione molto profonda, per capire chi è veramente Gesù. Gesù dice di essere io sono. Lui sta dicendo io sono l'io sono, non è una ripetizione. Io sono quell'io sono di Esodo 3,14. Io sono il Signore. Io sono colui che ha creato tutte le cose. Io sono colui che ha istituito il sabato. Io sono il Signore del sabato. Questo afferma il Gesù. La rivelazione su colui che è. Molteplici e profonde sono le rivelazioni che accompagnano le affermazioni di Gesù quando si autodefinisce figliolo dell'uomo. Secondo Marco, Gesù fa una completa rivelazione su colui che è. Io sono il Cristo, io sono il figlio di Dio, io sono colui che siederà alla destra di Dio, io sono colui che verrà con le nuvole del cielo. Questa è una grande rivelazione che lui farà. Io sono quel figlio dell'uomo di cui ha parlato Daniele e i suoi profeti. Gesù e Caiafa, dicendo io sono, Gesù non conferma soltanto di essere il Cristo, il figlio del benedetto, il figlio di Dio, ma afferma di essere Dio. Non c'è più bisogno di nascondersi, perché siamo agli ultimi estremi, cioè gli ultimi giorni della vita del Signore. Non c'è più bisogno di nascondersi dietro il nomignolo di figliuolo di Dio. Sta dicendo apertamente chi è Gesù. Intanto lo dovevano uccidere da lì a poco, perché da lì a poco verrà crocifisso, ma annuncia una grande rivelazione celeste. Il figlio dell'uomo andrà in cielo, si siederà alla destra di Dio e ritornerà con le nuvole del cielo. Maranatà, viene Signore Gesù, e noi lo aspettiamo. Amen.